Troviamo di fronte al paesaggio intellettuale della letteratura del Corano e stiamo percorrendo un sentiero che attraversa il complesso scenario che illustra la vita di Muhammad, come sapete, che è il protagonista, dopo Allah, del libro del Corano, un testo che ha preso forma nel VII secolo. E sappiamo che i testi degli Hadith, cioè i racconti sulla vita modello del profeta, soprattutto quelli raccolti in quel testo che si chiama la Sira, Sira in arabo significa vita modello, ebbene, ribadiscono che anche Muhammad, il profeta per eccellenza, secondo questa letteratura, è stato da bambino e non poteva non essere un povero pastorello. E le studiose e gli studiosi ci spiegano che il punto di riferimento culturale indispensabile per capire l'identità tra l'essere profeta e l'essere pastore, perché c'è un'identità precisa, come abbiamo già ribadito la scorsa settimana, su questi due elementi, il punto di riferimento culturale è il libro di Amos, che appartiene alla biblioteca dell'Antico Testamento. E tutte e tutti coloro che studiano l'esegesi e la filologia sostengono in modo unanime che tanto nella formazione culturale di Muhammad quanto in quella di coloro che hanno composto i racconti della tradizione islamica, gli Hadith, c'è la conoscenza non superficiale del testo del libro di Amos. Ancora una volta, quindi, nel corso dei nostri viaggi, perché è già successo altre volte, perché il libro di Amos è uno di quei capolavori della storia della cultura, completamente sconosciuti, ma che entra come componente essenziale in moltissime situazioni culturali. Ancora una volta, quindi, dobbiamo entrare in contatto con questo testo, che è anche una delle fonti della letteratura del Corano. Il testo del libro di Amos merita di essere letto o riletto, anche perché è il primo importante manifesto sul tema della controinformazione. Quindi ha una valenza solo letteraria, ma per quanto riguarda la storia del pensiero umano, molto importante. Dobbiamo riflettere sul significato di questa affermazione, controinformazione, pensando che questo termine prevede una presa di coscienza. Controinformazione è una presa di coscienza, è un cambiamento di mentalità. E intanto, per quanto riguarda la forma, il libro di Amos possiamo definirlo un libretto, perché è contenuto in una decina di pagine ed è formato da 9 capitoletti, quindi quest'opera è molto significativa perché, tra l'altro, è il testo più antico del Midrash Nebim, cioè della letteratura dei profeti. E guardate sul punto 1 del repertorio. Il libro di Amos, quindi, è il più antico dei 15 libri appartenenti al gruppo dei cosiddetti profeti maggiori. I libri dei profeti maggiori ci vengono presentati dal canone, dall'indice dell'Antico Testamento, in un determinato ordine: Isaia, Geremia, Ezechiele, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacus, Sofonia, Zaccaria e Malchia. Avete sentito nominare questi nomi che sono parte integrante della nostra tradizione culturale. Guardate, sono tutti i nomi che appartengono a scuole di scrittura, non a personaggi. No? Abbiamo studiato a suo tempo qualche anno fa la costruzione della letteratura veritica, della letteratura dell'Antico Testamento. anche se l'indice lo pone al sesto posto, il messaggio del profeta Amos è il primo di questo genere che viene raccolto dagli scrivani di Isaia in un testo. Dove e quando avviene questo? Guardate, la letteratura profetica prende corpo, come sapete, durante l'esilio a Babilonia e precisamente dal 560 a.C., e questo tema fra poco lo approfondiremo, il personaggio letterario di Amos, guardate, un corrispettivo storico di questa figura non esiste, è un personaggio leggendario, ma soprattutto è una metafora significativa. Va perciò considerato come il primo dei profeti, e il libro di Amos rappresenta il modello di questo particolare stile del Midrash Nevi'im, della letteratura dei profeti. E naturalmente la prima caratteristica della figura di Amos è quella di essere un pastore, e questa condizione diventa un marchio, diventa un logos letterario. Il testo del libro di Amos comincia proprio così: queste sono le parole di Amos, che era un pastore del villaggio di Tekoa. E da questo momento l'essere pastore diventa una prerogativa essenziale per essere profeta. Ed è chiaro quindi che il profeta dell'Islam, che si presenta come il sigillo dei profeti, deve essere stato almeno da bambino un pastore, perché questo è il primo fondamentale segno di iniziazione necessario per l'assunzione del ruolo profetico. Inoltre, il testo del libro di Amos descrive una serie di circostanze che sono affini a ciò che succede alla Mecca nel VII secolo, il tempo in cui Muhammad inizia la sua vita pubblica da profeta, facendosi non pochi nemici, un tema che strada facendo studieremo. Le studiose e gli studiosi di filologia dichiarano che Muhammad si è completamente riconosciuto nella letteratura dei profeti, e la recitazione, Quran, la recitazione del Corano, si inserisce per volontà divina in questo percorso. Che cosa ha imparato Muhammad da questo genere letterario? Ora, per rispondere a questa domanda, dobbiamo conoscere a grandi linee il contenuto, la forma e il processo di formazione del testo del libro di Amos. Il testo del libro di Amos racconta la storia dei due regni ebraici, il regno di Israele e il regno di Giuda. Sappiamo che dopo la morte del grande re Salomone, un argomento che abbiamo trattato a suo tempo, ricordate che Salomone è morto due volte, secondo la letteratura, ricordate, no? La reminiscenza. E la morte del grande re Salomone, il regno degli ebrei si divide, perde la sua unità a causa di uno scontro per la successione e a causa dell'incapacità degli eredi. I governanti di questi due regni si sentono forti, pensano di essere ricchi e potenti, infatti queste due entità statali, in virtù dell'eredità lasciata da Salomone, vivono un momento di grande prosperità economica e commerciale. Acceniamo al fatto che anche la Mecca nel VII secolo, quando Muhammad legge il libro di Amos, vive questa condizione di prosperità e di ricchezza. Ora, il clima di sicurezza che si instaura nei due regni ebraici, il regno di Giuda al sud, due tribù, e il regno di Israele al nord, le altre 10 tribù, la situazione da miracolo economico che li contraddistingue, produce nelle classi dirigenti effetti di esagerazione che si riflettono anche nelle manifestazioni religiose. si sperperano risorse per celebrare un culto magnifico con grandiosi rituali di stampo idolatra che prendono sopravvento per magnificare il re, la corte, le classi dirigenti, a scapito della fede nella legge del Dio unico, la legge di Mosè, la Torah, no, la parola chiave che letteralmente significa la legge uguale per tutti. Una fede che quindi, secondo le radici del profetismo, e lo abbiamo studiato la scorsa settimana, deve basarsi sulla giustizia, la sapienza e la memoria. Ricordate che questi tre termini sono i tre termini che definiscono il nome del Dio di Zarathustra, no? Ahura Mazda. Non fondarsi sui rituali e sui punti sacrificali che diventano un modo per adorare il re, la corte, la classe dirigente, dove il concetto di uguaglianza di fronte alla legge viene calpestato. Quindi accendiamo al fatto che anche nel santuario della Mecca, la Kaaba, i rituali superstiziosi prendono il sopravvento sulla fede del Dio unico, provocando la perdita del senso del sacro e del divino. E la lettura del libro di Amos produce nell'animo di Muhammad, di fronte a questa situazione, una reazione simile a quella del profeta pastore. Il libro di Amos era stato composto nel VII secolo avanti Cristo, ma vedete, continua ad essere più di 1000 anni dopo, in età alto medievale, e continua ad essere tuttora un significativo manifesto di controinformazione. Beh, riflettiamo su questa doppia parola, controinformazione. Su quali temi avete svolto un intervento di controinformazione? A volte succede, no? Che noi dobbiamo mettere a punto una situazione perché tutto sembra chiaro, in realtà poi spesso tutta una serie di temi non lo sono. Beh, scrivete 4 righe in proposito. Quali sono i temi per cui il libro di Amos viene considerato il manifesto della controinformazione? Allora, vediamo. Tra l'altro ci dà anche uno spunto per scrivere 4 righe in proposito. Beh, il primo tema riguarda la sperequazione economica. È un tema di grande attualità, come vedete. Il libro di Amos è di un'attualità sorprendente. Sembra un programma scritto oggi. Cioè la disuguaglianza che, scrive l'autore di Amos, riduce sensibilmente la solidarietà. Il testo del libro di Amos mette in discussione il fatto che l'agiatezza economica di poche persone, della classe al potere, possa essere fatta passare come se fosse l'immagine di una condizione di benessere generale, che riguarda l'intera popolazione, perché in realtà, come afferma il profeta pastore, esiste, sebbene l'informazione di regime lo smentisca, perché lì c'è un'informazione di regime durante il tempo di Amos. Una divisione tra le classi sociali che riduce sensibilmente la solidarietà e fa aumentare lo sfruttamento dei deboli da parte dei più forti. Il secondo tema riguarda la rimozione del principio che tutti sono uguali di fronte alla legge, la Torah, la legge di Mosè è importante perché viene sancito che una legge è uguale per tutti. Dio dice la legge deve essere uguale per lui, perché così non era, no, le leggi si possono fare, ma questo è il concetto forte che ha, ecco, la legge di Mosè, alla quale tutti devono rispondere, no? E quella è una grande novità, no, di questo elemento. Cioè, i tribunali, afferma il profeta pastore, sono asserviti al potere, hanno perso l'autonomia di giudizio, emettono sentenze giuste nei confronti dei più indifesi, mentre, sebbene l'informazione di regime lo smentisca, i potenti reclamano e ottengono, mediante la corruzione, l'immunità. Anche questo è forse di grande attualità. Il terzo tema riguarda l'aver soppiantato la religione del cuore. cioè la fede, con la religione degli affari, cioè con l'idolatria superstiziosa. Cioè, il testo del libro di Amos ribadisce che il culto non è quello di carattere idolatrico che si basa sui sacrifici a pagamento, e rivendica, sebbene l'informazione di regime lo smentisca, che il culto gradito a Dio si esprime nell'umiltà e nella giustizia. E adesso leggiamo dal libro del profeta Amos, capite perché questo è un manifesto di contro, il primo grande manifesto di controinformazione. Il primo brano, molto esplicito, che ha sicuramente colpito il cuore e la mente di Muhammad. Leggiamo. Amos che riferisce. Il Signore dice: io odio le vostre feste religiose, anzi le disprezzo. Detesto le vostre assemblee solenni. Quando mi presentate i vostri sacrifici sull'altare, non li accetto. Quando mi offrite grano, lo rifiuto. Quando mi portate bestie grasse da sacrificare come segno di pace, nemmeno le guardo. Basta, non voglio più sentire il suono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe. Piuttosto fate in modo che il diritto scorra come acqua di sorgente e la giustizia come un torrente sempre in piena. Durante i 40 anni passati nel deserto non vi avete presentato né sacrifici né offerte, ma ora vi siete fatti delle statue del vostro dio Re Sikut e del vostro dio Stella Kion. Perciò portatele con voi quando vi manderò in esilio oltre Damasco. Ve lo dico io, il Signore, Dio dell'universo. E naturalmente questi che scrivono in esilio c'erano già. E quindi è chiaro che si rendono conto che bisognava fare autocritica, controinformazione e autocritica, pentirsi di quello che era successo precedentemente. E infatti questo testo è importantissimo perché nasce da un pentimento, da una presa d'atto fondamentale che errori sono stati fatti e bisogna riconoscerli. E da questi sette versetti, vedete, del capitolo 5 del libro di Amos, si prende atto di quali siano gli elementi che caratterizzano lo stile di questo genere letterario. Ed emerge, prima di tutto, il carattere del personaggio principale, di cui la figura di Amos è il portavoce, cioè il Dio dei profeti pastori, che è un Dio molto particolare, una figura di Dio particolarmente contrariata per il comportamento, no, di quelli che dovrebbero in qualche modo rispettare la Torah, umiltà e giustizia. Il Dio dei profeti pastori è un signore dotato intanto di una spiccata ironia ed è piuttosto imbestialito, cioè molto più che contrariato, il quale con sarcasmo si domanda a che cosa serva presentare un quadro di grande prosperità se poi in realtà non c'è giustizia sociale, perché la certezza economica è di poche persone, regna lo sfruttamento, domina la corruzione, la solidarietà viene meno e vi fate gran festa per questo? No. Cioè, di fronte a questa situazione, quindi il Signore si è imbestialito. Guardate, non è un'affermazione che vuole mancare di rispetto questa, Perché? Perché questo Dio ruggisce come un leone, e quindi, dice il testo, quindi è particolarmente imbestialito, se questa è la metafora che lo contraddistingue. E se ne trova conferma nell'incipit del libro di Amos, che ora andiamo a leggere per acquisire alcune chiavi di stampo filologico che ci sono utili per conoscere, per capire e per applicarci. Così inizia il libro di Amos, e Muhammad, penso che nel leggerlo si deve essere emozionato, come ci emozioniamo anche noi se consideriamo che questo testo ha 2500 anni, cioè è la nostra età mentale, noi abbiamo 2500 anni, continuiamo a girare l'intorno, sperando che ci sia un problema, come diceva Pascal, l'umanità, l'uomo è una bestia in via di lentissima umanizzazione, a proposito di Dio che ruggisce, no? Quindi quindi l'incipit del libro di Amos, queste sono le parole di Amos, che era un pastore. Attenzione alla parola ebraica Ro-e-Nabi, questo termine, del villaggio di Tekoa. Tekoa sta a 15 km a sud di Gerusalemme, nel regno di Giuda, certo. Due anni prima del terremoto, guardate, veniva tramandata la notizia di un forte terremoto che ci sarebbe stato nella zona di Gerusalemme verso il 750 a.C. Quindi chi scrive riprende quest'eco storica, no? Per dare a questo libro una valenza più appropriata. Due anni prima del terremoto, mentre Ozia era re di Giuda, poi Ozia ha regnato negli anni del 781-740, e Geroboamo, figlio di Joas, era re di Israele, e Geroboamo è uno che ha regnato dal 787-747 a.C. Dio rivelò ad Amos tutte queste cose riguardanti Israele. Israele indica qui il regno delle 10 tribù del nord, che si è formato dopo la morte di Salomone e ha come capitale Samaria. Questo è il quadro che c'è. Quindi il libro di Amos inizia tentando di, come farà poi la letteratura dei Vangeli, di mettere in evidenza degli elementi storici, no? Per dare a questo testo, che è poi un testo sapienziale poetico di grande portata metaforica, una valenza, perché questo è comunque l'ambiente in cui queste cose sarebbero potute succedere. Amos ha detto: il Signore ruggisce dal monte di Sion, la sua voce tuona da Gerusalemme, per questo i pascoli si seccano e la verde cima del monte Carmelo ingiallisce. Beh, come potete constatare, la lettura dell'incipit del libro di Amos, che è uno dei cosiddetti testi strategici della letteratura dell'Antico Testamento, ci obbliga ad imbastire una riflessione di carattere filologico per capire anche l'eventuale emozione provata dal giovane Muhammad in età alto medievale nel leggere questo testo. Guardate, per giunta, ricordiamoci, perché poi questi temi li riprenderemo strada facendo quando viaggeremo il prossimo anno sul territorio del Medioevo, il cuore del Medioevo. Ricordiamoci che tutti i movimenti medievali che parlano, che cominciano a parlare di riforma della Chiesa, perché di riforma della Chiesa se ne comincia a parlare subito dopo l'anno 1000, perché la Chiesa ha già 1000 anni, e quindi è chiaro che è evidente che bisogna in qualche modo risalire al Vangelo, no? E così diceva. Ebbene, tutti i movimenti medievali che parlano di riforma della Chiesa si rifanno a questo libro, al libro di Amos, perché devono per forza di cose intraprendere la strada della controinformazione. E l'affermazione "il Signore ruggisce dal monte Sion, la sua voce tuona da Gerusalemme" colpisce non solo dal punto di vista poetico, ma soprattutto perché ci troviamo al cospetto di un testo poetico sapienziale, di sapienza poetica e filosofica. Guardate sul punto 2, che cosa significa per me? Gli scrivani, autori del libro di Amos, utilizzano il termine Sion, allora, per definire la sede del potere religioso e intellettuale. E il profeta Amos afferma che il Signore, il Dio dei profeti pastori, degli autori della controinformazione, si è insediato sul monte Sion al posto dei profeti di mestiere e degli scrivani di corte, cioè degli autori dell'informazione di regime, e da questa posizione, il Signore ruggisce. Che significato ha questa eloquente figura allegorica? Significa che nella lingua ebraica, la lingua influenzata a Babilonia dalla contigua cultura mesopotamica e da quella egizia e iraniana di Zarathustra, con la quale si esprimono gli autori della letteratura dei profeti pastori, l'espressione sentir ruggire il Signore significa alzare il tasso di attenzione e quindi prendere coscienza, no? Cioè, se in questo momento noi sentissimo ruggire un leone qui fuori, non ci lascerebbe indifferenti, no? Cioè, attirerebbe la nostra attenzione, cioè ci farebbe prendere coscienza del fatto che sarebbe stato meglio se noi avessimo acquisito delle competenze da domatrici e da domatori, no? Accidente, quando non abbiamo fatto quel corso da domatrice e da domatore, ci verrebbe in mente, quindi prenderemo coscienza di una situazione, no? Ecco a che cosa corrisponde quindi il sentire ruggire il Signore. E il pastore che sente ruggire il Signore è il profeta che prende coscienza del suo ruolo e dà voce ai ruggiti dell'unico Dio dell'universo che si è indignato, che si è imbestialito. E poi, per il comportamento, crede. E poi, nell'incipit del libro di Amos, gli autori vogliono mettere bene in evidenza l'identità tra l'essere pastore e l'essere profeta mediante una oculata costruzione dei termini in modo da creare l'intreccio tra la parola pastore e la parola profeta. Infatti, chi ha composto il libro di Amos, per definire la parola pastore, mette insieme due termini, in modo da specificare bene il ruolo di questa figura, intorno alla quale ruotano tutti i temi che riguardano l'intera letteratura dei profeti, ma anche l'intera letteratura dell'Antico Testamento, che poi deborda nella letteratura dei Vangeli e in quella del Corano. In ebraico il termine pastore, guardate, corrisponde alla parola rove, mentre la parola profeta corrisponde al termine nabi, che coincide con il participio presente del verbo proclamare. Nabi significa letteralmente colui che proclama, il proclamatore. Quindi nel comporre il primo versetto del libro di Amos, gli autori, questa scuola di autori, per definire il personaggio, mettono insieme questi due termini, cioè compongono un intreccio filologico, anche perché loro usano una lingua nuova a Babilonia rispetto alla lingua antica delle tribù della terra di Cana. Quindi fanno un'operazione filologica di grande valore, no? E l'abbiamo studiata a suo tempo, un po' quando abbiamo viaggiato nel 2007-2008 sul territorio della composizione della letteratura veritica. È molto affascinante questo studio. E è affascinante anche semplicemente, vedete, inseguendo una parola, basta seguire una parola e si diverte subito dal punto di vista filologico. Quindi, nel comporre il primo versetto del libro di Amos, gli autori, per definire il personaggio, mettono insieme questi due termini, cioè compongono un intreccio filologico e costruiscono la parola rohenabi, che tradotta letteralmente significa il pastore, rohe, che proclama, nabi. Ed è questa parola, in questa parola che troviamo l'identità tra l'essere pastore e l'essere profeta. Ora, proclamare significa anche annunciare qualche cosa che si ritiene sia importante, no? Ebbene, avete fatto un annuncio ultimamente, oppure avreste voluto farlo, ma avete rinunciato. Noi a scuola abbiamo annunciato la nascita di Emilio l'altro giorno, abbiamo fatto un annuncio importante, no? Quindi quindi scrivete quattro righe in proposito, gli annunci fatti o quelli semplicemente pensati presuppongono testi brevi, no? Noi stiamo continuando ad annunciare che c'è un'identità tra l'essere pastore ed essere profeta, ed è venuto il momento di domandarci perché. Allora, attenzione, perché qui dobbiamo dipanare questa situazione culturale. Per quale motivo deve risaltare questa identità? Perché il profeta non può che essere un pastore? Guardate, non è una questione semplice, è una questione che unisce tante discipline insieme, dalla letteratura, all'antropologia culturale, alla storia del pensiero. E questa domanda, alla quale non si può rispondere con una battuta, per rispondere è necessario affrontare un tema piuttosto complesso che abbiamo trattato già appunto durante il viaggio sul territorio della sapienza poetica benitica qualche anno fa. Ebbene, per rispondere a questa domanda sull'identità tra l'essere pastore e l'essere profeta è necessario partire da un altro interrogativo. Chi sono gli autori del libro di Amos? I loro nomi non li conosciamo, ma conosciamo i nomi delle scuole. Abbiamo detto che i nomi dei profeti sono tutti timbri, sono tutti i timbri di una scuola di scrittura. Quindi oggi fioriscono le scuole di scrittura creativa, si pensa che sia un'invenzione contemporanea, no? Guardate sul punto 3 del repertorio. Gli autori del libro di Amos, attenzione, sono gli scrivani di Israele in esilio a Babilonia. E va bene, questa affermazione è vera, ma è troppo generica, perché l'esilio a Babilonia, come sapete, dura 50 anni, da 587 al 539 avanti Cristo, e in mezzo secolo, quindi, si succedono tre generazioni di scrivani, cioè i padri, cioè gli adulti che hanno subito direttamente la deportazione a Babilonia, i figli che sono arrivati in Mesopotamia o da bambini o sono nati e cresciuti in esilio, e i nipoti che, senza dimenticare la loro origine ebraica, sono ormai diventati cittadini mesopotamici, sono nati lì di terza generazione, quindi si sentono cittadini di Babilonia e della Mesopotamia. Ora, gli scrivani della letteratura dei profeti pastori appartengono alla seconda generazione, che poi è quella più produttiva, quella dei figli che sono arrivati a Babilonia o dei bambini o sono nati e cresciuti in Egitto. E questi scrivani, come sempre succede tra generazioni, quando mai i figli non hanno contestato i padri? È sempre successo, anzi, questo è stato positivo quando viene tradotto, no? Sul piano del superamento di tutta una serie di situazioni. E quindi assumono un atteggiamento molto critico nei confronti della prima generazione, quella dei padri, che è stata direttamente coinvolta e responsabile della sconfitta, della disfatta e della rovina di Israele. Gli scrivi facevano parte della classe dirigente, sono stati deportati, ma quelli erano al servizio del potere. Se avevano delle responsabilità, ce l'avevano e come? Nella sconfitta, nel degrado. Erano una casta, no? Parola di moda, sì, ma... Ora, gli scrivani della seconda generazione, i figli che contestano i padri, attivi dopo il 560 avanti Cristo, lo sappiamo perché tutta una serie di termini, di parole, hanno fatto sì che gli studiosi di filologia potessero datare questi scritti, vogliono promuovere, per onorare la memoria del loro popolo, una vera e propria autocritica, cioè il modo da prendere coscienza degli errori fatti per poter rilanciare la speranza. e per resistere alla tentazione di omologarsi con la civiltà babilonese, con il pericolo di perdere la propria identità culturale, alla quale tengono. E quindi c'è tutta una revisione, c'è tutto uno scontro che abbiamo studiato a suo tempo, uno scontro generazionale molto interessante. Guardate, la prima generazione di scrivani, quella dei padri direttamente coinvolti nella deportazione e completamente assimilati alla classe dirigente ebraica che ha causato la rovina, cioè ha cominciato subito a produrre materiali di genere poetico sapienziale, con lo stile detto della lamentazione. Hanno cominciato a lamentarsi dicendo: oh, cosa ci è successo, Dio si è dimenticato di noi, ma mica hanno detto che la colpa è nostra, anche se ci troviamo in questa situazione, siamo noi, cioè, no, hanno cominciato a lamentarsi, infatti abbiamo le lamentazioni, che sono un genere letterario che poi quando è stato riportato dagli scrivani del genere Priester, no? Hanno del codice Priester, ha assunto la lamentazione un tono ironico, no? Dicendo, e questi si lamentano, ma dovrebbero dire mia maxima culpa, se siamo qui invece di lamentarsi e cercare di migliorare una situazione. Senza però prendere davvero coscienza delle proprie responsabilità, cercando giustificazioni, cioè cadendo nella disperazione, nel pessimismo, senza prospettive. I figli, gli scrivani di Israele della seconda generazione in esilio a Babilonia, vogliono superare le lamentazioni dei loro padri. E dice, ma avete finito di lamentarvi, non è colpa vostra, anche se e riconoscete. E per questo mettono in primo piano il pensiero dei profeti pastori, ecco da dove nasce l'idea. Attenzione, gli scrivani di Israele della seconda generazione del Giro a Babilonia fondano delle nuove scuole di scrittura. Babilonia è una città intellettualmente evoluta, cominciano a comporre la letteratura biblica iniziando proprio dalla letteratura dei profeti, e per compiere questa operazione si basano, come sappiamo, anche sul pensiero di Zarathustra, che circola da tempo in area mesopotamica, e di un nutrito materiale di carattere leggendario, la tradizione orale delle tribù cananee, dal quale emerge la figura di Amos, no? Quindi la generazione dei figli è più colta. Perché? Ma perché Babilonia è una città intellettualmente superiore a quella che era la cultura cananea. Quindi vanno a scuola i figli lì e apprendono una cultura tale per cui con la tradizione che hanno, no? Con la capacità che hanno poi di raccontare, genetica proprio, no? Che ha quel popolo tribale di raccontarsi, ecco che naturalmente producono materiali veramente notevoli, quelli che stanno qui. La figura di Amos, chi è Amos? Cioè, che cosa rappresenta questo personaggio? Guardate, ricondurre la figura di Amos ad un personaggio reale, abbiamo detto, non è possibile. Amos, come tutti i profeti, è una figura allegorica, è un personaggio letterario tramandato nelle numerose mitiche saghe orali, che rappresenta però, attenzione, rappresenta però un fenomeno reale. Amos rappresenta un fenomeno che era stato rimosso dagli scrivani in esilio a Babilonia della prima generazione, i padri coinvolti nella disfatta, ma che gli scrivani della seconda generazione, i figli desiderosi di fare controinformazione, vedete, vogliono mettere in evidenza. Il personaggio di Amos è un prototipo e rappresenta gli scrivani di corte del re Salomone, attenzione, che nel X secolo a.C. si ribellano agli scandali, alla lotta per la successione, al degrado morale, politico e sociale, all'ingiustizia generalizzata e in dissenso lasciano la corte, abbandonano una posizione di privilegio in coerenza con la legge uguale per tutti, la Torah, codificata da un patto, la Berit, tra il Dio unico e Mosè. Quindi nel X secolo avanti Cristo, difatti, e lo abbiamo studiato a suo tempo, è nato e si è sviluppato in Israele tra gli antichi scrivani di corte un movimento che entra in conflitto, in crisi di coscienza con il proprio ruolo di asservimento al potere. Cioè, lo scrivano di corte scrive la storia del regno e per mantenere i propri privilegi ritiene utile esaltare sempre le imprese del monarca, della sua classe dirigente, stendendo un velo di umertà sulle malefatte, quindi diventa a servizio del potere, no? Scrive quello che fa piacere al potere per mantenere i propri privilegi. Di conseguenza questi scrivani dissenzienti a un certo punto dicono no, ma è giusto fare così, ma, no, sì, ma la, cioè, stiamo rispettando la Torah, cioè facciamo un'operazione di giustizia, ma il nostro Dio ci chiede questo, ma no, dai. Si allontanano dalla città, attenzione, escono fuori dalla civiltà urbana corrotta e corruttrice e anche per sfuggire alla persecuzione, perché il potere non è tenero con loro, dove vanno? Si rifugiano tra i pastori, attenzione, ecco l'identità che nasce tra il profeta e il pastore, c'è una ragione, no? Quindi vedete, storica, antropologica. Si rifugiano tra i pastori, c'è la categoria subalterna per eccellenza, quelli che vivevano nel deserto, in quella fascia, in transumanza, e lanciano una sfida al regime che vuole strumentalizzare la religione, rimuovendo gli attributi, giustizia, memoria, sapienza dell'unico Dio dell'universo, il quale non vuole far sentire la sua voce nello spazio ricco, comodo e assordante della corte popolata di idoli. Il Dio unico dell'universo, quindi, si esprime fuori da questo contesto, che si autoetichetta come civile, e parla al cuore della persona negli spazi deserti, sulle vie della transumanza, dove regnano il silenzio e la solitudine. Quel Dio parla ai pastori, che stanno a contatto con gli animali, e anche quel Dio gli è piuttosto il bestialismo. E quindi si sente in dovere di lanciare lì il suo messaggio. Il primo patto, vedete, la prima Berit, viene stipulato, il concetto della Berit nasce in questo contesto, ma dell'alleanza, viene stipulata tra chi coltiva una cultura dissidente e si è allontanato dalla corte e il mondo della cultura pastorale che vive la marginalità e quindi è più vicino a quel Dio. E la conoscenza di questa situazione, che a grandi linee abbiamo raccontato, ci fa capire da dove nasce l'identità tra l'essere pastore, quindi, e l'essere profeta. E l'essenza di questa identità sta nella parola chiave Berit, il patto. C'è un patto tra gli scrivani dissidenti, che se ne vanno dalla corte perché prendono coscienza del fatto che lì non stanno rispettando la volontà di Dio, no, ma stanno semplicemente coprendo le malefatte di quei regimi, e Dio unirà, quindi per questo se ne vanno invece tra i più emarginati che sono i pastori, e lì nasce, ecco, una nuova identità, quella del profeta pastore, un'alleanza tra il pastore e il profeta e Dio. E difatti la prima parola chiave del pensiero dei profeti pastori, che diventa il filo conduttore di tutta la letteratura berittica, è la parola Berit, il patto, l'alleanza. Vedete, qui ci sono c'è una biblioteca intera, decine e decine di libri, c'è una parola che taglia trasversalmente questa biblioteca, è la parola Berit, la parola alleanza, che è la parola chiave di tutta la letteratura dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento. E la Berit, il patto, l'alleanza, è prima di tutto lo strumento fondamentale per costruire la convivenza umana, cioè la religione del cuore. e poi è anche il dispositivo essenziale con cui l'essere umano può contribuire a dare completezza alla creazione di Dio, facendo degli accordi con Lui. Se le corti di Samaria e di Gerusalemme, pensano gli scrivani di Israele della seconda generazione in esilio a Babilonia, avessero ascoltato l'ammonimento dei profeti pastori, cioè il ruggito del Signore trasmesso dal profeta Amos, ecco, Amos è il personaggio che rappresenta quindi questa figura, e avessero seguito la religione del cuore, la disfatta non sarebbe avvenuta. Come nasce l'idea del patto, quindi il concetto della berit? E le studiose e gli studiosi di filologia biblica ci informano che in origine la parola berit è uno di quei termini che definisce gli accordi, i patti sulla compravendita delle pecore, delle capre, degli agnelli, e poi sulla compravendita della terra e dei pozzi, che sono gli oggetti più preziosi, sapete, e più costosi. Il significato della parola patto, della parola berit, si modifica gradualmente passando da termine prettamente materiale a concetto intellettuale, da quanto dal X secolo a.C. comincia a stabilirsi, come abbiamo detto, un rapporto tra il mondo della cultura del dissenso, della controinformazione, e il mondo della cultura pastorale, della solitudine e della marginalità. E non è un rapporto facile quello che in modo forzoso si stabilisce tra i pastori che vivono ai margini della società civile e gli scrivani dissidenti che provengono dalla corte, dall'ambiente che richiede di essere il centro della civiltà. Per facilitare la comprensione di questa situazione, quindi il rapporto tra l'ambiente pastorale e il mondo della dissidenza, potremmo leggere o rileggere molte pagine di letteratura. Guardate, ancora una volta la scuola propone di puntare l'attenzione su un racconto a questo punto, no? Significativo, che abbiamo già incontrato in altre circostanze, e che dà il nome ad un libro che contiene altri 12 racconti, eccolo qua, e che si intitola Gente in Aspromonte, scritto nel 1930 da Corrado Alvaro. Corrado Alvaro è uno scrittore italiano che gli italiani conoscono poco, ma dovrebbe essere conosciuto. Alvaro è morto nel 1956, lo scrittore calabrese che rinnova una significativa tradizione letteraria, quella della narrativa meridionale, un fenomeno culturale che annovera scrittori dei quali in questi anni abbiamo studiato vite e opere, come Giovanni Verga, Luigi Capuana, Federico De Roberto, Luigi Pirandello, Giuseppe Tommaso di Lampedusa, ricordate, abbiamo incontrato questi autori. Guardate, notizie utili su Corrado Alvaro, sulle sue opere, le trovate con facilità sull'enciclopedia, i suoi libri li potete richiedere in biblioteca, e sulla rete ci sono molti siti che si occupano di questo scrittore. E con questi strumenti potete fare o rinnovare la sua conoscenza. Se leggete anche solo le prime pagine di Gente in Aspromonte, capite che quando si parla di pastori il contesto profetico va sempre da sfondo. Leggendo anche solo le prime pagine di questo significativo racconto, che è lungo 60 pagine, no? E potete incontrare il protagonista, che è ancora un ragazzetto, un pastorello, che si chiama Antonello Argirò, grande personaggio della letteratura italiana, ma da scoprire. A volte si dice, cosa c'è di nuovo da leggere? C'è da scoprire Antonello Argirò, il quale si fa brigante a causa di un sopruso che subisce suo padre. Quindi la giustizia non funzionava in questo momento, allora, e quindi questo provoca tutta una serie di conseguenze. Il personaggio di Antonello Argirò porta con sé tutte le caratteristiche tipiche dei profeti, più che dei briganti. E queste caratteristiche si producono in quattro parole chiave che Corrado Alvaro fa fa spesso emergere nel testo del suo racconto, ma non solo di questo racconto. Il pastore che vorrebbe liberarsi dall'asservimento, la memoria che emerge per dare consolazione, la sapienza che rimanda ad antiche tradizioni solidali e la giustizia, parola scritta con la G maiuscola, come unica speranza di riscatto. Sono le stesse parole chiave che emergono nel libro di Amos e in tutta la letteratura dei profeti e che continuano a riprodursi nella letteratura contemporanea. Leggete o rileggete le prime pagine del racconto Gente in Altromonte di Corrado Alvaro che trovate in biblioteca. È un racconto che potete anche leggere tutti. Noi leggiamo l'incipit di quest'opera per appunto vedere come la letteratura dei profeti ha influenzato e influenza la storia della letteratura contemporanea e continua ad influenzarla. Non è bella la vita del pastore in Astromonte, l'inverno, quando i torbidi torrenti corrono al mare, la terra sembra navigare sulle acque. I pastori stanno nelle case costruite di frasche di fango e dormono con gli animali. Vanno in giro coi lunghi cappucci attaccati ad una mantelletta triangolare che protegge le spalle, come si vede talvolta raffigurato qualche dio greco pellegrino invernale. I torrenti hanno una voce assordante, sugli spiazzi le caldaie fumano al fuoco, le grandi caldaie nere sulla bianca neve, le grandi caldaie dove si coagula il latte tra il siero verdastro rinforzato da erbe selvatiche. Tutti intorno, con i neri cappucci, con i vestiti di lana nera, animano i monti cupi e gli alberi stecchiti, mentre la quercia verde gonfia le gambe dei porci neri. Intorno alle caldaie ficcano i lunghi cucchiai di legno inciso e buttano dentro grandi fette di pane, le tirano su dal siero fumanti, screziate di bianco purissimo come il latte sul pane. I pastori cavano fuori i coltelluzzi e lavorano il legno, incidono di cuori fioriti le stecche da busto delle loro promesse spose. Cavano dal legno d'ulivo la figurina da mettere sulla conocchia e, con lo spiedo arroventato, fanno buchi al piffero di canna. Stanno accucciati alle soglie delle tane, davanti al bagliore della terra, e aspettano il giorno della discesa al piano, quando appenderanno la giacca e la fiasca all'albero dolce della pianura. Allora la luna nuova avrà spazzata la pioggia ed essi scenderanno in paese dove stanno le case di muro, grevi delle chiacchiere e dei sospiri delle donne. Il paese è caldo e denso più di una mandra. Nelle giornate chiare i buoi salgono per sentiero scosceso come per un presepe e ben modellati e bianchi come sono, sembrano più grandi degli altri animali preistorici. Arriva di quando in quando la nuova che un bue è precipitato nei burroni e il paese, come una muta di cani, aspetta l'animale squartato, appeso in piazza al palo del macellaio tra i cani che ne fiutano il sangue e le donne che comprano a poco prezzo. Né le pecore, né i buoi, né i porci neri appartengono al pastore. Sono del pigro signore che aspetta il giorno del mercato e il mercante baffuto che viene dalla marina. Nella solitudine ventosa della montagna il pastore fuma la crosta della pipa, guarda saltare il figlio come un capriolo o dei canti spersi dei più giovani, intramezzati dal rumore dell'acqua nei crepacci che borbotta come le comari che vanno a far legna. Qualcuno, seduto su un poggio come su un mondo, ha fiato alla zampogna e tutti pensano alle donne, al vino, alla casa di muro, pensano alla domenica nel paese quando si empiono i vicoli con i loro grossi sospiri e rispondono a loro soffiando i muli nelle stalle, i porci nei covili e i bambini strillano all'improvviso come passerotti e i vecchi che non si possono più muovere fissano l'ultimo filo di luce e le vecchie rinfrescono all'aria il ventre gonfio e affaticato e le spose sono colombe tranquille. Pensano alla visita che faranno alla casa di qualche signore borghese, dove vedranno la bottiglia del vino splendere tra le mani avare del padrone di casa e il vino colare del bicchiere che voteranno tutto in un fiato, buttando poi con violenza le ultime gocce in terra. Quel vino se lo ricordano nelle giornate della montagna come un fuoco dissetante, poveri ed eterni poppanti di marmo. Noi abbiamo trattato molto negli anni 60 la letteratura latinoamericana, che era molto negativa, ma guardate che Alvaro qui ha una strategia di scrittura notevole, è una scrittura poetica di grande valore, eppure Orlando Alvaro non risulta tra gli scrittori che vengano più letti, o forse mai letti, pochissimo letti. Nel momento in cui gli scrivani, quelli che entrano in crisi di coscienza, in rotta con il regime al quale sono funzionari, escono dalla corte, fuggono dalla città, devono entrare in contatto con il mondo extraurbano, il mondo dei deserti, dei villaggi, delle migrazioni, del silenzio, della solitudine. In questo mondo, gli scrivani dissidenti, abituati a vivere nelle comodità e nell'ipocrisia della corte, sperimentano sulla loro pelle la vita dura. Cioè, da questa esperienza di diaspora, di esilio, che tuttavia risulta molto stimolante per la loro mente e la loro intelligenza, sanno trarre le parole chiave che daranno voce ad una riflessione intellettuale contenuta nella letteratura dei profeti, tra le più profonde della storia del pensiero umano. E anche Muhammad, nel leggere il libro di Amos, ha certamente riflettuto su ciò che stiamo dicendo. Il profeta Amos afferma di parlare in nome di un signore ironico, sarcastico e profondamente contrariato, e annuncia il suo severo giudizio sui popoli, e in particolare sul popolo di Israele, colpevole di violenze ingiustificate e reo di aver dimenticato di essere stato prescelto per proclamare la giustizia, la Torah, la legge uguale per tutti. A questo proposito, dobbiamo ricordare, attenzione, che quando il testo del libro del Corano rimprovera gli ebrei, i figli di Abramo attraverso Isacco, guardate, non fa un'operazione di antisemitismo, ma fa l'esegesi dei testi della letteratura dei profeti, a cominciare dal libro di Amos, dove fioccano le invettive contro il comportamento delle classi dirigenti ebraiche. Cioè, gli scrivani della seconda generazione in esilio a Babilonia, che compongono il libro di Amos, riflettono sugli errori politici delle classi dirigenti dei due regni ebraici. Il Dio dei profeti, secondo lo stile del testo controinformativo di Amos, non è un idolo e di conseguenza detesta che gli si paghino tangenti perché giustifichi comportamenti illeciti, si dice il libro di Amos, e si presenta come il signore delle buone pratiche politiche, generatrici di giustizia, solidarietà, sapienza e memoria. Ma leggiamo in proposito un terzo brano molto esplicito dal libro di Amos, al capitolo secondo. Il Signore dice: la gente di Giuda ha commesso una violenza dopo l'altra, certamente io la punirò, ha calpestato i miei insegnamenti e non ha rispettato i miei ordini, è stata sviata dagli stessi idoli che i suoi antenati avevano servito. Per questo darò fuoco alla terra di Giuda e brucerò le fortezze di Gerusalemme. Il Signore dice: gli abitanti di Israele hanno commesso una violenza dopo l'altra, certamente io li punirò. Hanno venduto come schiavi uomini onesti solo perché non potevano pagare i loro debiti. Perfino poveri che non erano in grado di saldare nemmeno il debito di un paio di sandali. Costringono il povero a strisciare nella polvere e rendono la vita difficile al debole. Padri e figli vanno con la stessa donna e così profanano il mio santo nome. Nei luoghi di culto osano sdraiarsi sulle vesti avute in pegno dal povero. Nel mio tempo bevono il vino confiscato. Eppure, popolo mio, per la tua salvezza, ho distrutto guerrieri alti come cervi e forti come querce. Li ho abbattuti e sradicati. Io ti ho fatto uscire dall'Egitto. Ti ho guidato nel deserto per 40 anni. Ti ho dato una terra. Ho scelto tra i tuoi figli i miei profeti. Non è forse così, popolo di Israele? io il Signore, te lo domando, ma voi avete ordinato ai profeti di non annunziare il mio messaggio, e ora io vi schiaccerò come un carro carico schiaccia il terreno. Neppure i più agili sfuggiranno, i forti perderanno la loro forza, i coraggiosi non si salveranno, gli arcieri non resisteranno, i soldati non potranno fuggire, neppure gli uomini a cavallo scamperanno. Quel giorno perfino il più valoroso getterà le sue armi per poter fuggire. Lo affermo io, il Signore. Vedete, piuttosto invecchiavito, perché c'è una sperequazione notevole, non c'è misericordia, non c'è clemenza. Il testo del libro di Amos ricorda ai suoi contemporanei che il culto gradito a Dio si esprime nell'umiltà e nella giustizia. Dio ha stabilito un diritto che non può essere calpestato ed egli è difensore dei deboli. Al capitolo 3 del libro di Amos troviamo il primo programma politico sulla missione del profeta, che diventa un modello letterario la cui forma presenta un sostanzioso catalogo di similitudini metaforiche che servono, secondo lo stile delle nuove scuole di scrittura degli scrittori della seconda generazione di esilio Babilonia, per denunciare l'indifferenza e il disappunto che di solito accompagna la missione del profeta. Ed è facile per il martellante sistema informativo di regime far passare la controinformazione per disfattismo. Ma leggiamo questo brano, dal capitolo 3 del libro di Amos. Possono due persone cominciare un viaggio insieme se non si incontrano? Può il leone ruggire nella foresta se non ha scovato una preda? Può il leoncello farsi sentire dalla tana se non ha catturato qualcosa? Può essere preso a terra un uccello se nella trappola non c'esca? Può chiudersi una trappola se qualcosa non la fa scattare? Può suonare la tromba di guerra in città senza che il popolo s'allarmi? Può abbattersi una sciagura in città se il Signore non l'ha provocata? Ebbene, Dio, il Signore, non agisce senza aver prima rivelato le sue intenzioni ai suoi servi, i profeti. Quando il leone ruggisce, chi può non aver paura? Quando Dio, il Signore, parla, chi può evitare di trasmettere il suo messaggio? Negli ultimi capitoli, dal 7 al 9, il testo del libro di Amos racconta di 5 visioni avute dal profeta che simboleggiano l'approssimarsi e l'attesa dell'intervento di Dio nella storia. E un'altra caratteristica della figura del profeta è quella di essere un visionario. E questa seconda parte è veramente un capolavoro dal punto di vista letterario, al settimo e nono capitolo, le famose 5 visioni del libro di Amos. Guardate sul punto 4 del repertorio. Le 5 visioni del profeta Amos, descritte negli ultimi 2 capitoli, dal 7 al 9 del libro omonimo, rappresentano un importante modello letterario che nasce nelle nuove scuole di scrittura fondate dagli scrivani di Israele della seconda generazione in esilio in Mesopotamia, la generazione dei figli, dissidenti e considerati visionari. I padri gli dicono: ma voi siete dei disfattisti, siete dei visionari. No, succede così. E quelli che sono nati, sono cresciuti, hanno studiato in esilio a Babilonia, una città progredita dal punto di vista culturale che permette loro di acquisire notevoli competenze intellettuali e formali per poter formulare le loro idee secondo lo stile della controinformazione e della metafora presentata sotto forma di visione. Sappiamo, lo abbiamo ripetuto più volte, che gli autori del libro di Amos contestano i loro padri, i quali producono una letteratura basata sulla lamentazione, di essere responsabili della sconfitta e della rovina, perché sono stati complici dell'apparato di potere, sono stati al servizio di regnanti incapaci e corrotti, e quindi dovrebbero, invece di lamentarsi, fare autocritica, riconoscere i loro errori, la loro mancanza di indipendenza intellettuale. Quindi la letteratura dei profeti nasce, quindi, e si sviluppa in questo clima culturale. Il modello letterario delle 5 visioni descritte dal capitolo 7 al capitolo 9 del libro di Amos, ha una forma particolare che si riproduce non solo in tutta la letteratura profetica successiva, ma anche nella storia della letteratura universale. La nota dissidente, controinformativa e visionaria si trova in tutti i grandi romanzi dell'età moderna e contemporanea, guardate, moltissimi romanzi dell'Ottocento si caratterizzano per questi elementi. Il testo di ogni visione del profeta Amos inizia con il motivo del pessimismo totale, con la lamentazione, un elemento ironico, in cui emerge un elemento ironico, basta lamentarsi, non serve a niente, ed è una forma di ipocrisia, dicono questi scrivani. Poi segue il motivo della presa di coscienza, della consapevolezza, cioè l'ascolto del ruggito del Signore che invita a produrre una scrittura controinformativa e visionaria. E infine si delinea il motivo della speranza di salvezza. Noi non perderemo la nostra identità, anzi, torneremo forse a costruire uno Stato che sia uno Stato, un nostro Stato. Saremo indipendenti. Ora, ed è proprio nel testo delle visioni del profeta Amos che troviamo la prova della molto accesa polemica in corso tra la prima e la seconda generazione di scrivani del Sile Babilonia. Una polemica molto produttiva dal punto di vista letterario e culturale. Meno male che c'è stato questo scontro, no? Generazionale. E dobbiamo dire che la scoperta di questa situazione, violento scontro generazionale, deve aver fatto capire molte cose a Muhammad, che mentre leggeva il libro di Amos, e da far nascere in lui una vocazione profetica, perché anche Muhammad si ribella contro la sua tribù aristocratica che coltiva il politeismo per fare affari, no? E quindi segue un'altra strada, e quindi i modelli che arrivano in testa a lui sono questi, quando va negli eremi e scopre i libri dei profeti, li legge e capisce che bisogna cambiare le cose, si sente in qualche modo ispirato, ha delle visioni, dice, ed è probabile che abbia avuto delle visioni, perché tutti abbiamo delle visioni profetiche in testa. Ora, gli autori del libro di Amos adottano quindi il genere della visione allegorica proprio per impartire una riflessione su che cosa voglia dire essere visionari, e utilizzano questo tema per poter proclamare la propria autonomia culturale rispetto alla mentalità con la quale i loro padri hanno supportato un regime corrotto rinunziando alla loro indipendenza intellettuale per mantenere il loro privilegio e il loro reddito. E per preparare l'esercizio della letteratura, della lettura del libro di Amos, 9 capitoletti in 10 pagine, un significativo esercizio che siete invitati a fare, intanto un po' di frammenti del libro di Amos che abbiamo già letti, enumeriamo i titoli che corrispondono agli argomenti delle 5 visioni del profeta Amos: le cavallette, prima visione, il fuoco, la seconda visione, il filo a piombo, la terza visione, un cesto di frutta, la quarta visione, e il giudizio del Signore, la quinta visione. E noi puntiamo la nostra attenzione sulla terza visione, il filo a piombo. Tutti sapete che cos'è un filo a piombo, tutti avete tirato sul muro, immagino, no? E perché nel bel mezzo della terza visione, gli autori del libro di Amos, in funzione della presa di coscienza e dell'assunzione di responsabilità, introducono la famosa dichiarazione di indipendenza dello scrivano, che si identifica con la figura del profeta pastore. Qui nel libro di Amos, gli scrivani di quella scuola fanno una dichiarazione, lasciano un titolo. E infatti è uno dei libri più studiati dal punto di vista filologico, perché si è capito, si sono capiti i contorni che ha questo titolo. che viene chiamato dichiarazione di indipendenza dello scrivano. La dichiarazione di indipendenza si trova all'interno di un dialogo molto conflittuale tra il pastore Amos, quindi la dissidenza, e il sacerdote Amasia, il potere. E la dichiarazione di indipendenza corrisponde all'immagine del filo a piombo e questa bellissima metafora sulla dirittura morale. Filo a piombo è l'idea della dirittura morale, no? È chiaro, è una bellissima metafora questa. È facilmente comprensibile. E il testo di questo dialogo tra il pastore Amos e il sacerdote Amasia è strutturato in modo allegorico. La figura del pastore Amos rappresenta gli autori stessi del libro, i quali parlano a nome di tutti gli scrivani della seconda generazione del figlio a Babilonia. Parlano in nome dei figli, dissidenti e visionari, che contestano la prestapocalipsi dei loro padri. La figura del sacerdote Amasia rappresenta metaforicamente gli scrivani di corte della prima generazione, i padri, i quali, e lo si capisce dal testo, non gradiscono affatto la contestazione dei figli, cioè non intendono fare autocritica e non hanno intenzione di assumersi le responsabilità della sconfitta. Guardate, gli autori del libro, immedesimandosi nel pastore Amos, dichiarano a nome di tutti gli scrivani della seconda generazione in esilio a Babilonia di essere non dei visionari allucinati, vaneggiatori e paranoici, si sentono citare con queste parole probabilmente, ma di essere visionari come i pastori profeti che in nome della propria autonomia intellettuale si mantengono con il loro lavoro, forse dice un suo, ma perché c'era un singolare prima che poi è cambiato e poi è rimasto con il loro lavoro, ed è per questa loro indipendenza culturale che il Dio di giustizia li sceglie come propri portavoce. Cioè, la dichiarazione di indipendenza degli scrivani della seconda generazione di Giudea a Babilonia, contenuta nel capitolo 7 del libro di Amos, ha un carattere autobiografico. Difatti fondano nuove scuole di scrittura questi scrivani, questi autori della seconda generazione, e le fondano a proprie spese. Cioè, Amos rispose: non sono un profeta di mestiere, ecco la dichiarazione di indipendenza, sono un pastore e coltivo le piante di sicomoro, il Signore mi ha chiamato mentre seguivo il gregge al pascolo. Ecco, questa è la dichiarazione di indipendenza, ecco, il manifesto di indipendenza, e non vogliono, sul modello del pastore profeta Amos, con il quale si identificano, facendolo diventare un vero e proprio personaggio da romanzo, vedete, non vogliono essere scrivani prezzolati. E il testo della visione del filo a piombo mette bene in evidenza lo scontro in atto con gli scrivani della prima generazione, con i padri, che sono stati scrivani di mestiere, i quali non vorrebbero essere giudicati, e per questo, guardate, stanno compiendo delle ritorsioni di tipo economico, cioè fanno causa ai loro figli, fanno causa contro le scuole del proclama di Amos. Quindi c'è uno scontro che va in tribunale addirittura, no? Ci sono persone che si sentono diffamate, padri che si sentono diffamati dai figli, ed emerge in questo testo questo elemento. Guardate, nella quarta e nella quinta visione, siete poi invitate ad andare a leggere, gli autori del libro di Amos colpiscono con durezza la generazione dei padri, scrivendo tre paragrafi allegorici i cui titoli sono eloquenti: contro i commercianti imbroglioni, il giudizio del Signore, D Dio castiga i colpevoli. E quindi è chiaro che probabilmente vengono denunciati dai loro padri che si sentono apostrofare con queste cose e quindi c'è uno scopo. Queste chiavi di lettura, che sono evidenti nel libro di Amos, che è un libro straordinario, anche perché le studiose e gli studiosi di filologia hanno potuto trarre, come vedete voi, tutta una serie di strumenti, di elementi fondamentali per capire questa straordinaria letteratura, che è la letteratura veritica. Queste chiavi di lettura sono necessarie, altrimenti si finisce per scivolare sulle righe del testo di Amos senza renderci conto che molto concretamente il dibattito tra il pastore Amos e il sacerdote Amasia sul tema dell'indipendenza intellettuale è ancora in corso, ci tocca da vicino, ci riguarda. Guardate che questi temi sono attuali, continuano ad essere attuali. La parola indipendenza, la parola indipendenza intellettuale, quale di queste parole? L'emancipazione, l'autonomia, la concessione o quale altra parola mettereste per prima accanto alla parola indipendenza? Beh, si vede in questo momento, altre volte in altri contesti abbiamo già fatto questa richiesta e ci abbiamo riflettuto, ma guardate, le situazioni cambiano e quindi le riflessioni si sovrappongono. E ora leggiamo il brano dalla terza visione di Tiro a Piombo, che contiene il dialogo tra il pastore Amos e il sacerdote Amasia, che abbiamo commentato, per capirne il significato, tenendo conto che la letteratura di questo testo, di tutto il libro di Amos, è anche cambiato il modo di pensare di Muhammad, ma non solo, influenzerà poi tutti i movimenti che nel Medioevo cominceranno a parlare di riforma della Chiesa, si batteranno per far sì che la Chiesa risalga al Vangelo. Leggiamo il filo a piombo, terza visione. Il Signore mi fece avere ancora un'altra visione. Stava vicino a un muro alto e diritto e teneva in mano un filo a piombo. Il Signore mi chiese: Amos, che cosa vedi? Un filo a piombo, risposi. Ho misurato con esso il mio popolo, disse il Signore, e non posso più perdonarlo. Io devasterò i luoghi sacri dei discendenti di Isacco, i santuari di Israele saranno distrutti e porrò fine con la spada alla dinastia del re Geroboamo. Amos e Amasia, terza visione. Amasia, sacerdote di Betel, fece pervenire al re Geroboamo questo messaggio. Il re Geroboamo, bella storia, l'abbiamo vista a suo tempo, era un personaggio la cui corruzione era evidente, insomma. Amos è qui, nel regno di Israele, congiura contro di te, dice Amasia a Geroboamo. La gente non sopporta più i suoi discorsi. Infatti egli dice: Geroboamo morirà in battaglia e la popolazione di Israele sarà deportata lontano dalla sua patria. Allora Amasia disse ad Amos: visionario, vattene, ritorna nella terra di Giuda per guadagnarti il pane e fai là il profeta. Non profetizzare più a Betel. Questo è il santuario del re, il tempio della nazione. Amos rispose: non sono un profeta di mestiere e non faccio parte di un gruppo di profeti. Sono un pastore e coltivo le piante di sicomoro. Il Signore mi ha chiamato mentre seguivo il gregge al pascolo e mi ha ordinato di portare il suo messaggio a Israele. E ora tu vuoi che io non profetizzi più contro il popolo di Israele e non parli più contro i discendenti di Isacco? Allora ascolta queste parole del Signore. Tua moglie diventerà una donna di strada, i tuoi figli e le tue figlie saranno uccisi in guerra, la tua proprietà sarà divisa fra altre persone, tu stesso morirai in terra straniera e la popolazione di Israele sarà deportata lontano dalla sua patria. erano in esilio, ed erano in esilio perché evidentemente bisognava farsene una ragione rispetto di questo fatto. C'erano dei motivi storici molto precisi e una corruzione evidente che ha portato a questo. Nonostante questa durezza, vedete, perché c'è una durezza di parole terribili, il libro si conclude con un annuncio di salvezza, cioè Dio ricostruirà il regno di Davide ridotto come una casa in rovina. E guardate che quando Muhammad ha letto queste parole, probabilmente si è sentito molto ispirato. Ma prima di occuparci di questo ultimo tassello, che in età alto medievale ha fortemente influenzato il modo di pensare di Muhammad, e poi nel Medioevo ha influenzato tutti coloro i quali hanno cominciato a parlare di riforma della Chiesa, dobbiamo ricordarci che la settimana scorsa abbiamo aperto una parentesi in funzione della didattica della lettura della scrittura che non abbiamo ancora chiuso. Abbiamo presentato e letto alcune pagine del romanzo L'Isola di Arturo e di Elsa Morante. Questo romanzo, guardate, appartiene ad una stagione letteraria in cui l'elemento della controinformazione e della metafora visionaria sono ben presenti. Altra chiave di lettura per entrare dentro a questo romanzo e anche a Menzogne e Sortilegio e anche agli altri testi della Morante, se no non si capisce bene un determinato linguaggio, ma non solo della Morante, ma poi via via vedremo. Come può, per esempio, Elsa Morante è una specialista, sa utilizzare ad arte il tasto della controinformazione per trattare il tema dei ruoli parentali, no? Come può, per esempio, Arturo mitizzare un padre che è sistematicamente assente e insensibile? Come reagirà quando verrà a conoscenza della vera natura di quest'uomo, per esempio? Questo è soltanto uno degli aspetti. Beh, lo potrete scoprire leggendo L'Isola di Arturo. Inoltre, in tutto il testo del romanzo, la scrittrice produce controinformazione sui luoghi comuni che riguardano il genere femminile, tema di grande attualità. E non bastano gli spot, sono perfettamente convinto che non bastano gli spot in cui ci si rivolge al popolo maschile per dire dobbiamo c'è un lavoro molto profondo da fare, perché abbiamo i piedi nella palude del mondo di Janus, voi sapete di che cosa si tratta, e dobbiamo venire fuori anche da quella palude lì. La parola palude è diventata una parola in questo momento di grande portata politica, la citavamo già al suo tempo, dovrebbe avere più che altro un valore antropologico. Bisogna tener conto di queste chiavi nel leggere o nel rileggere il testo dell'Isola di Arturo, che nella forma assomiglia ad un poema epico e nello stile si avvicina alla letteratura dei profeti. Leggiamo ora due sottocapitoli ancora, intitolati Donne e la tenda orientale. Bene, ciò che Arturo pensa delle donne, almeno fino a quando non entra in scena Nunziatella, che è la giovanissima nuova moglie del padre, no? In cui poi evidentemente in lui copiano tutta una serie di contraddizioni, e poi nel suo rapporto visionario che ha con la figura della madre morta. Ciò che pensa delle donne Arturo è legato la scrittrice, no, lo mette in bocca, mette in bocca ad Arturo tutta una serie di luoghi comuni che nel 1957, all'uscita del romanzo, imperversano nella mentalità comune e sui quali la scrittrice con ironia e con sarcasmo produce controinformazione. E siamo sicuri che oggi sia stato fatto un salto di qualità in proposito. Proprio no, non è stato fatto. Per giunta nel 1957 questo romanzo è stato fortemente criticato ed attaccato per una serie di temi che mette in evidenza, che scoprirete leggendo, perché ci sono dei temi sui quali ancora noi siamo qui a discutere. Sta di fatto che Elsa Morante è morta con la disperata consapevolezza che la letteratura controinformativa e visionaria che lei ha contribuito a produrre non sia servita a nulla. Ho sentito io personalmente dire questo alla Morante, quindi lo posso dire. E ci piacerebbe smentire, almeno nel nostro piccolo microcosmo dell'alfabetologia, questa sconfortata constatazione che la Morante ha fatto, ma ahimè, forse. Leggiamo dall'Isola di Arturo. Donne, del resto, facendo un'eccezione per la maternità di mia madre, nulla nell'oscuro popolo delle donne mi pareva importante e non mi interessava molto di indagare i loro misteri. Tutte le grandi azioni che mi affascinavano sui libri erano compiute da uomini, mai da donne. L'avventura, la guerra, la gloria erano privilegi virili. Le donne, invece, erano l'amore. E nei libri si raccontava di persone femminili, regali e stupende, ma io sospettavo che simili donne e anche quel meraviglioso sentimento dell'amore fossero soltanto un'invenzione dei libri, non una realtà. L'eroe perfetto esisteva davvero, io ne vedevo la riprova in mio padre, ma di donne splendenti, sovrane dell'amore, come quelle dei libri, io non ne conoscevo nessuna. L'amore dunque, la passione, questo famoso grande fuoco era forse un'impossibilità fantastica. Per quanto, difatti, io fossi ignorante sul conto delle donne reali, mi bastava di intravederle appena per concludere che non avevano nulla in comune con quelle dei libri. Secondo il mio giudizio, le donne reali non possedevano nessuno splendore, nessuna magnificenza. Erano degli esseri piccoli, non potevano mai crescere quanto un uomo e passavano la vita rinchiusa dentro camere e stanzette. Per questo erano così pallide, tutte infagottate nei loro grembiuli, gonne, sottane in cui dovevano tenere sempre nascosto per legge il loro corpo misterioso. Esse mi parevano figure goffe, quasi informi, erano sempre affaccendate, sfuggenti, si vergognavano di se stesse, forse perché erano così brutte, e andavano come animali intristiti, diversi in tutto dall'uomo, senza eleganza né spavalderia. Spesso si riunivano in crocchio e discorrevano con dei Gesù appassionati, gettando delle occhiate intorno per paura che qualcuno potesse sorprendere la loro segretezza. Dovevano avere molti segreti comuni, chissà quali. Certo, tutte cose puerili, nessuna certezza assoluta poteva interessarle. I loro occhi erano tutti quanti di uno stesso colore, neri. I loro capelli di tutte quante erano scuri, rozzi e selvaggi. Davvero, per quello che mi riguardava, esse potevano tenersi lontane quanto volevano dalla casa dei guaglioni. Certo, io non mi sarei mai innamorato di una di loro e non volevo sposare nessuna. Poi arriverà Nunziatella. Talvolta, seppure di rado, capitava nell'isola qualche donna forestiera che scendeva alla spiaggia e si spogliava per bagnarsi, senza nessun rispetto né vergogna, come fosse un uomo. Io, uguale in questo agli altri procidani, non provavo nessuna curiosità per i bagnanti forestieri. Mio padre sembrava considerarli gente ridicola e odiosa e, insieme a me, rifuggiva dai luoghi dove essi si bagnavano. Li avremmo scacciati volentieri perché eravamo gelosi delle nostre spiagge. e quelle donne là nessuno le guardava, per i procidani e anche per me, esse non erano donne, ma quasi degli animali pazzi discesi dalla luna. A me non veniva neppure in mente che le loro forme svergognate potessero avere una qualche bellezza. E così mi pare di aver detto quasi tutte le idee che avevo allora sulle donne. Quando nasceva una femmina a Procida, la famiglia era scontenta e io pensavo alla sorte delle femmine. Da bambine o da bambine esse ancora non apparivano più brutte dei maschi, né molto diverse, ma per loro non c'era la speranza di poter diventare crescendo un bello e grande eroe. La loro sola speranza era di diventare le spose di un eroe, di servirlo, di stemmarsi del suo nome, di essere di sua proprietà indivisa, che tutti rispettano, e di avere un bel figlio da lui, somigliante al padre. A mia madre tale soddisfazione è mancata. Essa ha avuto appena il tempo di vedere questo figlio scuro, con gli occhi mori, tutto l'opposto di suo marito Wilhelm. E se per caso questo figlio, benché bruno, era destinato a diventare un eroe, lei non ha potuto saperlo, perché è morta. La tenda orientale. Nella sua fotografia istantanea, che è l'unica immagine a me nota di lei, mia madre non appare più bella delle altre donne. Ma da ragazzino io, dinanzi a quel suo ritratto che guardavo e miravo, non m'ero mai domandato se fosse brutta o bella, e nemmeno pensavo di paragonarla ad altre. Era mia madre, e non so più dire quante cose incantevoli significasse per me a quel tempo la sua maternità perduta. Essa era morta per causa mia, come se io l'avessi uccisa. Io ero stato il potere e la violenza del suo destino, ma la sua consolazione non guariva dalla mia crudeltà. Anzi, questa era la prima grazia fra noi due, che il mio rimorso si confondeva nel suo perdono. A riguardare nella memoria il suo ritratto, ma vedo che era appena una ragazzina. La sua età, difatti, non ha toccato nemmeno i 18 anni. Ha un contegno serio e raccolto, come le grandi, ma la sua faccia incuriosita è di bambina e il disegno della fanciullezza si riconosce ancora nella sua persona deformata, male infagottata nelle vesti di donna incinta. A quel tempo però io nel suo ritratto vedevo una madre. Non potevo vederci una creatura puerile. L'età che le davo era, se ci penso, forse una maturità grande come l'arena e come la stagione calda sul mare, ma forse anche un'eternità, Virginia, gentile e senza mutamento, come una stella. Essa era una persona inventata dai miei rimpianti e quindi aveva per me ogni gentilezza desiderata e diverse espressioni, voci diverse, ma soprattutto nella nostalgia impossibile che ne avevo, io pensavo a lei come alla fedeltà, alla confidenza, alla conversazione, insomma a tutto ciò che i padri non erano, secondo l'esperienza mia. La madre era una che avrebbe atteso a casa i miei ritorni, giorno e notte, pensando a me. Essa avrebbe approvato tutte le mie parole, lodato tutte le mie imprese, vantato la bellezza superiore dei bruni, dei capelli neri, di statura media e magari anche bassotta. Guai a chi osasse in sua presenza sparlare di me. Nel suo concetto, senza discussione, io sarei il massimo personaggio del mondo. Il nome Arturo per lei è uno stendardo d'oro e nella sua idea basta dire questo nome perché tutti capiscono che si parla di me. Gli altri Arturi esistenti nel mondo sono tutti imitatori, gente secondaria. Perfino le galline o le gatte, nel chiamare i figli, fanno certe modulazioni delicate e speciali con la voce. Dunque, ci si può immaginare quale voce deliziosa avrebbe avuto lei chiamando Arturo. E certo, avrebbe accompagnato questo nome con ogni sorta di adulazioni femminili che io per eleganza avrei respinto, come Giulio Cesare respingeva la corona. Difatti è nobile mostrare il proprio sdegno per ogni specie di adulazioni e di vezzeggiamenti, ma poiché d'altra parte uno non può vezzeggiarsi da se stesso, una madre nella vita sarebbe necessaria. oltre che di adulazioni, io vivevo del tutto di digiuno, di baci e di carezze. E questo per l'orgoglio era un onore, ma talvolta, specie durante le sere, quando mi ritrovavo solo tra i muri di una stanza e incominciavo a rimpiangere la madre, per me madre significava precisamente carezze. Sospiravo il suo corpo grande, santo, le sue manucce di seta, il suo fiato. Il mio letto nelle notti d'inverno era freddo e gelido, e per riscaldarmi io non avevo che addormentarmi abbracciato ad Immacolatella. Immacolatella è un cane. Io, come non credevo in Dio e nelle religioni, così non credevo neppure nella vita futura e negli spiriti dei morti. Ad ascoltare la ragione sapevo che tutto quanto restava di mia madre era rinchiuso sottoterra, nel cimitero di Procida. Ma la ragione davanti a lei si ritraeva, e senza rendermene conto io per lei credevo addirittura in un paradiso. Che cos'altro era, difatti, quella specie di tenda orientale alzata fra il cielo e la terra e portata dall'aria in cui lei dimorava sola, oziosa e contemplante, con gli occhi al cielo, come una trasfigurata. Là, ogni volta che io ricorrevo a mia madre, essa si presentava naturalmente ai miei pensieri. Più tardi è venuto il giorno che io non l'ho più cercata, è sparita. Qualcuno ha ripiegato la ricca tenda orientale e l'ha trasportata via, ma finché ero un ragazzino io mi rivolgevo a lei tutte le volte che gli altri pregano, come un sentimentale. Mia madre andava sempre vagando sull'isola ed era così presente, là sospesa nell'aria, che mi pareva di conversare con lei come si conversa con una ragazza affacciata al balcone. Essa era uno degli incantesimi dell'isola. Io non andavo mai alla sua tomba perché ho sempre avuto in odio i cimiteri e tutte le insegne della morte, ma pure una delle malie che mi incatenavano a Procida era quella piccola sepoltura, poiché mia madre era sotterrata in quel punto, quasi mi pareva che la sua fantastica persona stesse prigioniera là, nell'aria celeste dell'isola, come una canaria nella sua gabbia d'oro. Forse per questo, appena andando in barca, io mi allontanavo un poco dal mare, subito mi prendeva un'amarezza di solitudine che mi faceva tornare indietro. Era lei che mi richiamava, come le sirene. Bene, leggete, lo rileggete, bisogna di Arturo, perché vale la pena. E ora abbiamo delle chiavi per entrare in questo stile di controinformazione e questo stile visionario, cioè cosa significa. Abbiamo detto che il libro di Amos si conclude con un annuncio di salvezza nel senso della speranza. Dio restaurerà il regno di Davide ridotto come una casa in rovina. E per concludere la nostra incursione nel libro di Amos, che costituisce il primo importante tassello nella formazione culturale del giovane Muhammad, leggiamo quest'ultimo brano significativo dal capitolo 9. Il Signore dice: in quel giorno io restaurerò il regno di Davide, ridotto come una casa in rovina, la rialzerò, riparerò i suoi muri e la ricostruirò come era prima. Così parla il Signore, che farà tutto questo. Verrà il giorno in cui, dice il Signore, non si finirà di seminare il grano, che sarà già ora di mietere, non si finirà di pigiare l'uva, che sarà già ora di vendemmiare di nuovo. Dai monti stillerà il vino dolce e scorrerà giù per le colline. Farò tornare il mio popolo nella sua terra, ricostruirà le città devastate e vi abiterà, pianterà vigne e ne berrà il vino, coltiverà giardini e ne mangerà i frutti. Bellissimo, vedete questo annuncio di salvezza e questo segno di speranza. Alla fine del libro di Amos si parla di una casa in rovina da restaurare, da rialzare, da ricostruire come era prima, e secondo le studiose e gli studiosi di filologia queste affermazioni hanno certamente influenzato il modo di pensare di Muhammad. C'è da restaurare, da rialzare, da ricostruire la Kaaba, il santuario della Mecca, e non materialmente, ma spiritualmente. Era necessario riportare nella Kaaba il culto abramitico del Dio unico, il Dio di Abramo. Bisognava rimuovere il politeismo affaristico in nome della religione del cuore. E Muhammad conosce la letteratura dei profeti fin da giovane, durante i suoi frequenti viaggi in Siria, lo seguiremo poi nei suoi viaggi, e nel libro di Amos trova una forte motivazione per sperimentare la vita mistica, per cercare la sua vocazione al profetismo, la sua disponibilità a sentire la voce di Dio, come dice la tradizione islamica. E a questo proposito leggiamo cinque righe dalla Sira, la più antica e autorevole raccolta di hadith, di racconti sulla vita modello del profeta. Il profeta bambino, mentre con altri coetanei pascolava il gregge, fu afferrato da due uomini vestiti di bianco che lo gettarono a terra, gli aprirono il petto, ne estrassero un grumo di sangue nero e, presa un po' di neve che avevano portato con sé in una tazza d'oro, ne lavarono il cuore e il ventre. Poi, rinchiuso il seno di Muhammad, scomparvero. Cioè, questo significativo racconto, vedete, un po' chirurgico ma poetico, della Sira, sviluppa circa un secolo dopo, in modo mitico, un versetto del testo del Corano che parla della necessità di purificarsi dal male e dal peccato. Abbiamo aperto il petto e abbiamo deposto il peso che t'aggrava il dorso. Questo versetto si trova nella 94esima, la sura dell'apertura, nel quale leggiamo il testo e poi facciamo alcune osservazioni necessarie per capire. Leggiamo questo frammento, questo versetto dalla 94esima, la sura dell'apertura. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, o non t'abbiamo aperto il petto e abbiamo deposto il peso che t'aggrava il dorso, e non facemmo altro il tuo nome, non facemmo alto il tuo nome, perché è vero che con l'avversità viene la gioia. Sì, con l'avversità viene la gioia. Così, finito il tuo lavoro, sforzati ancora e supplica il Signore. Vedete, la 94esima, la sura dell'apertura, come la sura del mattino che abbiamo letto la scorsa settimana, è tra le più antiche sure rivelate al profeta, e anche questa sura è corta, è formata da 8 versetti molto poetici sullo stile del libro dei Salmi, della serie dei Salmi di purificazione, di cui il più noto è il Salmo 51-50, detto miserere, che in latino significa miserere mei, che significa pietà di me, ed è il salmo per chiedere la purificazione interiore, il perdono per eccellenza. La traduzione latina, detta la Vulgata, sapete, non è un tema che abbiamo studiato nella prima settimana di novembre. La Vulgata è la traduzione eseguita da Gerolamo, ricordate Gerolamo, ancora ci accompagna, vedete, nel V secolo. Ebbene, Gerolamo ha fatto del Salmo 51 e dei Salmi in generale un capolavoro di poesia della tarda lassidità. Asperges me, domine, issopo et mundabor, lavabis me et superniventer albabor. Aspergi, mio Signore, con l'issopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve, no? Che poi Gregorio ha messo a ma il gregoriano, ecco, interviene su questo bellissimo inno. Ora, gli autori della Sira, attenzione, vedete quante confluenze ci sono, la vita modello del profeta, utilizzano esplicitamente la tradizione biblica dei Salmi e riprendono l'idea della neve, che è una delle invenzioni filologiche di Gerolamo, lui che, essendo illirico, le quali qualità della neve le conosce bene, no? Essendo Gerolamo nato in una penisola balcanica dove nevica, le conosce bene, e quindi dobbiamo capire che la letteratura del Corano, vedete, è una grande operazione intellettuale, un'importante impresa esegetica, cioè di lettura attenta e di commento dei testi biblici, ed è un raffinato esercizio di scrittura poetica e sapienziale in lingua araba, una lingua dalle grandi potenzialità poetiche. E ora concludiamo leggendo i testi versetti dal Salmo 51, dal Salmo 50. Miserere me, comincia, no? Pietà di me, o Dio, del tuo amore, della tua misericordia cancella il mio errore, lavami da ogni colpa, purificami e liberami dal male. Tu vuoi trovare verità dentro di me e nel profondo del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi, Signore, con l'issopo e sarò più bianco della neve. Fa che, dopo la giusta punizione, io ritrovi la gioia della festa. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Dammi uno spirito rinnovato e saldo. Non respingermi lontano da te. Non privarmi del tuo spirito generoso, o Dio, clemente e misericordioso. È chiaro che la tradizione islamica ci racconta che il povero pastorello, il misero, l'indigente orfano, Muhammad, vedete, le prime caratteristiche di Muhammad sono queste. Le parole chiave che lo accompagnano sono orfano e pastorello. Quindi, perché evidentemente se il profeta doveva avere queste caratteristiche, riesce ad entrare in comunicazione questo povero orfano pastorello con questo Dio clemente e misericordioso, e tutto cambia nella sua vita. Ma come succede questo? Cioè, per rispondere a questa domanda, come viene in comunicazione, come entra in comunicazione il pastorello Muhammad, poi il Muhammad più grande, con questo Dio clemente e misericordioso? Ma per rispondere a queste domande bisogna continuare a percorrere la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, che è un bene comune, come il ruggito del leone, quando significa allegoricamente che dobbiamo prendere coscienza, e per promuovere l'apprendimento permanente, la scuola è qui perché più importante che sapere, lo sapete, è non perdere mai la volontà di imparare, e il compito della scuola è quello di insegnare a imparare ad imparare. Buonanotte, accorrendo il programma.